Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia. I giochi dell'armonia giocano oggi con... Pagine,
fogli,
parole.
Pagine,
fogli,
parole.
Si producono centinaia di milioni di tonnellate di rifiuti l'anno, molti dei quali non biodegradabili. La terra, la nostra casa, sembra trasformarsi sempre più in un immenso deposito di immondizia. Oggi non possiamo fare a meno di riconoscere che un vero approccio ecologico diventa sempre un approccio sociale, che deve integrare la giustizia nelle discussioni sull'ambiente per ascoltare tanto il grido della terra quanto il grido dei poveri. Bisogna rafforzare la consapevolezza che siamo una sola famiglia umana. Cari amici, le pagine, i fogli, le parole quest'oggi sono suggerite dalla recente lettera enciclica Laudato Si di Papa Francesco, di cui vi ho appena letto un passaggio. Un'enciclica che è un impegno a custodire e proteggere il nostro mondo, la nostra casa, e che pone l'attenzione sull'emergenza ecologica della Terra, del nostro pianeta. Questa mattina la nostra parola guida è rifiuto. Buon ascolto da Alessandra Petitta. Oh, oh. Mercy, mercy me. All things ain't what they used to be now. Where did all the blue skies go? Poison is the wind that blows from the north and south and east. La società dei consumi, il progresso tecnologico, lo sfrenato consumismo che ha invaso le nostre vite ogni anno produce centinaia di milioni di tonnellate di rifiuti. Rifiuti che difficilmente vengono differenziati e riutilizzati. Rifiuti che non trovano posto e che troppo spesso vengono abbandonati, gettati, nascosti in modo illecito nella terra in cui viviamo. Uno dei simboli della battaglia condotta nella cosiddetta Terra dei Fuochi, ormai tristemente famosa, quella fetta di territorio campano avvelenata da rifiuti tossici sversati e poi interrati illegalmente nelle campagne senza alcuna precauzione, è Don Maurizio Patriciello, parroco della chiesa di San Paolo Apostolo al quartiere Parco Verde di Caivano. Don Maurizio è in collegamento telefonico con noi e a lui chiedo subito se ha avuto modo di leggere l'enciclica.
Sì, io ho dovuto leggerla subito nel giro di poche ore perché dovevo già commentarla per qualcuno. Sì.
Ecco.
Io la considero un dono e ho cominciato un mio articolo così. Laudato sì, mi signore. Per Papa Francesco, per il suo carattere, le sue idee chiare, e per la sua fede e per l'amore che sta dimostrando al mondo intero. Veramente laudato sì per questo Papa che ci ha voluto parlare.
Che ne pensa?
Che enciclica sull'ambiente, io la definirei un'enciclica sull'uomo. Per davvero mi sembra un piccolo trattato di umanesimo integrale proprio. Parla dell'uomo nei confronti di se stesso, dell'ambiente, del rispetto, della... parte dalle analisi a livello mondiale, quando dice per esempio che la politica non deve sottostare ai potentati economici, dice qualche cosa di terribile, parte da un'analisi dei grandi problemi fino ad arrivare poi, e qua fa una tenerezza immensa. Ho scritto nel mio articolo, mi sembra di sentire la mia mamma, quando proprio ci dà i consigli di cucinare quello che basta senza che il cibo vada gettato via, di chiudere il rubinetto per non sprecare l'acqua, di non sprecare la corrente elettrica. Ecco, questa igiene proprio della persona che arriva veramente poi a dare un contributo a tutto il problema ambientale.
Papa Francesco, uno dei primi punti l'ha dedicato proprio al grave problema dell'inquinamento, dei rifiuti, alla cultura dello scarto. Dice: oggi non possiamo fare a meno di riconoscere che un vero approccio ecologico diventa sempre un approccio sociale, che deve integrare la giustizia nelle discussioni sull'ambiente. Ecco, per ascoltare il grido della terra e il grido dei poveri.
Guarda, i poveri sono sempre loro a pagare il prezzo più alto in tutte le cose. Io sono un parroco in un quartiere povero, lo vedo tutti i giorni, lo vedo ad ogni ora. Poi sono parroco a Caivano, che siamo proprio nel cuore di questa terra che era la nostra Campania Felix, era terra di lavoro e che è passata purtroppo per diventare terra dei fuochi. Sono sempre loro. Vedi, a Caldi Risorte, in provincia di Caserta, in questi giorni la forestale sta tirando fuori l'inferno. Ti assicuro l'inferno. Sì. No. Sono stato là due volte già insieme al generale della forestale Sergio Costa. Sono 25 ettari, quindi pari a 20, più grosso modo a 25 campi di calcio. 25 ettari sono stati riempiti di rifiuti industriali in profondità 9 metri. Quindi a un calcolo così proprio già siamo a 2 milioni di metri cubi di rifiuti industriali.
Una delle più grandi discariche d'Europa.
Il dell'ambiente Galletti e mi disse proprio Don Maurizio, sono terribilmente arrabbiato, perché eccolo qua, ci siamo nascosti sempre dietro la camorra, ma qua almeno in questo caso qua la camorra non c'entra, si vede con grande evidenza che il problema è un problema delle industrie, quindi i ricchi signori delle industrie per risparmiare sul costo dello smaltimento hanno avvelenato i poveri, quindi sono sempre i poveri che ne pagano il prezzo più alto.
Assolutamente sì, perché poi parliamo di una società che non tiene conto di quello che lasceremo alle generazioni future.
Questo è un peccato gravissimo, perché il prossimo non è solamente colui che mi sta accanto in questo momento qua. Il prossimo è chi abiterà al mio paese quando io non ci sarò più. Il prossimo è colui che abiterà in questa casa dove in questo momento io sto rispondendo al telefono quando io non ci sarò più. Cioè, noi abbiamo dimenticato che questo mondo ci è stato dato in prestito, che non è nostro, ma è per davvero una cosa stupenda, bellissima. Io per me la vedo veramente bella. Io posso andare a mare adesso, in questo momento qua, penso un poco se potessi, non ci posso andare, attenzione, ma se potessi adesso portarmi nella penisola sorrentina, ad Amalfi, a Positano, e potermi bagnare in quelle acque benedette, poter pescare il pesce, mangiare un fritto di pesce, ma il Signore mi ha dato tutto. Però mi ha chiesto, guarda Maurizio, per favore, mentre ti stai bagnando, lascia questo mare a chi verrà dopo di te, che ha il diritto di bagnarsi anche lui e di prendere il sole e di pescare il pesciolino pure lui. Insomma, dico, noi con l'ambiente, l'abbiamo detto mille volte, siamo gemelli siamesi, se muore l'uno muore l'altro, se si salva l'uno si salva l'altro. Noi in questo disastro ambientale che stiamo procurando, io ho avuto modo di scrivere, io scrivo per Avvenire, tante volte mi sono espresso su questi temi qua, ma anche in parrocchia, nelle catechesi, nei convegni dove vado. Dico, ma a me sembra di capire che il peccato, prima di renderci peccatori, ci rende dei grandi stupidi. Perché solamente dei grandi stupidi potevano arrivare a pensare di essere i padroni di questa terra che, per quanto sia grande, è pur sempre limitata, no?
Chiaro.
Insomma, non è che a un certo punto si potrà rinnovare quello che noi abbiamo rovinato. Dica, ma e allora perché continuare su questa scia? Quindi questo in fondo è sempre questo peccato di egoismo, no? Quando i bambini nelle scuole mi chiedono, ma perché? Loro non capiscono, ma perché i rifiuti li hanno interrati? Perché? Loro non capiscono, perché li hanno bruciati? Noi abbiamo qua il problema dei rovi tossici, guarda, non ti dico, è una maledizione incredibile. Questi fumi neri a tutte le ore del giorno e della notte, questo fumo, questo puzzo di bruciato che arriva nelle nostre case, e poi questo aumento che poi dobbiamo pagare il condannato una volta, chi è che lo paga? I poveri. Perché ci sta questo aumento di patologie tumorali, leucemiche.
Chi appicca i roghi ovviamente prende i soldi dalla camorra e ci sfama la famiglia, giusto? Non ci sono alternative
infatti,
lì.
Noi non siamo contenti di questa legge che c'è stata, l'altra, quella sulla terra dei fuochi. Io glielo dissi allora all'ex ministro dell'ambiente Andrea Orlando, che pure devo ringraziare perché è stato così attento per quanto riguarda la nostra tragedia, perché è una tragedia nella quale noi ci stiamo muovendo, disse Andrea, ma voi avete fatto questo decreto legge che va adesso, se trovate qualcuno a bruciare in campagna lo arrestate, ma ve lo dico già io fin da adesso, è tutto inutile, perché voi in campagna troverete sempre solamente o un rom o un disoccupato o un immigrato, cioè povera gente che fa si mette a fare questo lavoro per 10 euro, 15 euro, 20 euro perché deve portare il pane a casa. Ma noi dobbiamo arrivare ai mandanti, noi dobbiamo arrivare ai mandanti, non vi potete fermare al killer, dovete dire ma chi ti manda? E il problema soprattutto dei roghi tossici è un problema di evasione fiscale, cioè che cosa è che brucia sul rogo? Bruciano gli scarti, soprattutto delle industrie di scarpe, borse, tessuti, gli scarti di prodotti che sono stati prodotti, di merce che è stata prodotta in regime di evasione fiscale. Tu pensa che per ogni chilogrammo di scarpe di borsa abbiamo mezzo chilogrammo di scarti, tra pellami, diluenti, solventi, collanti, coloranti. Ora, se queste scarpe sono state prodotte in nero, se queste borse sono state prodotte illegalmente, per la sera questi sacconi enormi di scarti, che cosa ne facciamo?
Chiaro, devono essere eliminati a nero.
Questi poveracci, e questi li portano in campagna sotto i ponti, sotto i cavalcavie, li danno fuoco. Eccolo qua il rogo tossico. Quindi non si tratta di andare adesso a prendere questo poveraccio e metterlo in galera, e anche questo, non dica di no, insomma, però dico, ma si tratta di arrivare veramente a capo di una filiera che assolutamente non può continuare così.
Bisogna arrivare alla fonte di queste azioni illegali, certo. Dall'analisi dei grandi problemi ecologici mondiali alle piccole, errate abitudini quotidiane, Papa Francesco con questa enciclica ha voluto rafforzare la consapevolezza che siamo una sola famiglia umana, e le sue parole sono anche parole di speranza. Io, Don Maurizio, volevo salutarla con una frase di Papa Francesco che leggo direttamente dall'enciclica. La speranza ci invita a riconoscere che c'è sempre una via d'uscita, che possiamo sempre cambiare rotta, che possiamo sempre fare qualcosa per risolvere i problemi.
Ma il Papa, non dimentichiamo chi è il Papa, per favore, almeno noi cattolici non dimentichiamolo mai. Il Papa è il dolce Cristo in terra, e quindi la parola del Papa, la parola della Chiesa, la parola del Vangelo, la parola mia, io sono un sacerdote, e io sono un cristiano, io sono un figlio della risurrezione, io ho il coraggio di cantare, e già questo basterebbe, già questo per dire l'assurdità, no? Io ho il coraggio di cantare davanti a una bara dove riposa una persona che ormai è morta, io credo, risorgerò, questo mio corpo vedrà il Salvatore. Questa è la Chiesa. E allora il Papa dice, per favore, adesso che abbiamo fatto un'analisi così deprimente e vera e nella verità, senza alcun allarmismo, come qualcuno ha voluto leggere, qualche assolutamente nella verità, adesso però, per favore, rimbocchiamoci le maniche, possiamo migliorare, possiamo ancora intervenire, possiamo impedire di fare di continuare su questo passo, però per favore, la parsimonia, l'attenzione all'altro, l'attenzione all'ambiente, l'amore verso chi ancora io non conosco, verso coloro che stanno lontani, l'amore verso i poveri, ecco, i poveri ritorneranno sempre loro, guarda, tu ce l'ha detto, i poveri li avrete sempre con voi, ritornano sempre loro.
Don Maurizio, grazie per il suo impegno in prima linea nella Terra dei Fuochi.
Grazie a voi, Dio vi benedica.
Saluto Don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano. A presto.
Ciao.
Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via Gluck, in una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava, là dove c'era l'erba ora c'è una città, e quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? Questo ragazzo della via Gru si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse vado in città, e lo diceva mentre piangeva. Io gli domando, amico, non sei contento? Vai finalmente a stare in città, la troverai le cose che non hai avuto qui. Potrai lavarti in casa senza andare giù nel cortile. caro amico, disse qui sono nato e in questa strada ora lascio il mio cuore. Ma come fai a non capire? È una fortuna per voi che restate a piedi nudi a giocare nei prati, mentre là in centro io respiro il cemento. Ma verrà un giorno che ritornerò ancora qui. E sentirò l'amico treno che fischia così. Wow, wow. Passano gli anni, ma 8 sono lunghi. Ero quel ragazzo.
Il ragazzo della Via Gluck, un brano che Adriano Celentano ha presentato al Festival di Sanremo nel 1966 e che fu eliminato, rifiutato dalle fasi finali perché non apprezzato abbastanza dai giurati che lo considerarono troppo diverso dagli standard della competizione, ma che ha fatto del molleggiato un vero e proprio anticipatore dei temi dell'ecologia e dell'ambiente nella musica italiana, se consideriamo il periodo storico, quegli anni 60 del boom economico e della grande espansione edilizia. Pagine, fogli, parole, quest'oggi si lasciano guidare dalla parola rifiuto. Pagine di vocabolario. Rifiuto proviene dal latino refutare, formato da re, indietro, e futare, spandere, versare. Rifiuto, ossia scarto, residuo da eliminare, immondizia, spesso usato come dispregiativo, un rifiuto della società, persona respinta, abbandonata da una comunità. Come il protagonista di questa storia, Lazzaro Scacerni, povero e malato, che denuncia di avere la peste e le guardie lo fanno passare temendo il contagio. Per Pagine di Classici, Laura De Luca legge un passo da Il mulino del Po di Riccardo Bacchelli.
Ed ecco la stagione delle grandi nebbie. Da qualche tempo il sole e la brezza dell'alba stentavano a dissipare i veli e i fumacchi bianchi, esalati dalle acque e dalla terra fradicia e turbosa dei canneti e delle barene che indugiavano fra le canne e sugli specchi d'acqua tersa. La sera, dopo i crepuscoli autunnali splendidi, inenarrabili, quando i fulgori squillanti nel cielo, rossi e vermigli e rosati e aranci e verdi più smeraldini, rispondeva sulle acque lagunari un azzurro brunito e la violenza corrusca dei colori diventava disperata e soave in cielo e in terra, fin sulla visione fatata dei lontani Appennini, la sera, dopo i crepuscoli autunnali, fumigava e caligava. Il vento soffiasse di terra o dalla marina, invece di portarsela via, cominciava ad aggiungere nebbia a nebbia, che il sole diurno imbiancava e illustrava senza più vincerla. E vi s'udiva il verso degli uccelli di passo e il cerlio delle anitre selvatiche, di giorno in giorno più numerose, a portar l'inverno. Ed ecco che la nebbia, col suo bianco tenebrore, stagnò umida e greve, punse frigidamente quando il vento la scosse a folate, e parve vasta quanto il mondo e senza fine. Scacerni rabbrividiva d'angustia, non di freddo, nella sua capannuccia di canne ed erbe palustri, sul suo giaciglio di foglie secche, con la carta scomunicata tra le mani. Desiderava di bruciarla e smaniava dalla voglia d'andare a cercare con quella l'anno bon. Autunno del 14, alle guerre che avevano spossato il mondo, alle carestie, succedeva e si aggiungeva la terza tribolazione. I medici la chiamavano tifo, il popolo peste. Con un nome o con l'altro, spediva per lo più in tempo di 24 ore. Cencioso indosso, magro, irsuto, pallido in viso, del pallore di chi vive in palude, Lazzaro Scacerni poteva ben dare il sospetto d'avere il male nelle vene quando comparve alla porta di San Giovanni. Faceva già buio, benché la sera fosse ancora lontana, causa il folto nebbione. Sembrava d'accostare attraverso l'invisibile campagna silenziosa per la strada deserta una città di morti. Gli sorsero innanzi vicine nella nebbia le torri cupe dell'antica porta fortificata, rotonde e massicce. Il vento maligno spingeva contro la muraglia con un crepitio sottile la grossa nebbia gelata e contro la porta ferrata, pesante. Era aperto infatti soltanto il portello. Stette un po' incerto, poi si decise a mettere dentro la testa. «Ehi, dove si va quell'uomo?» chiese una guardia papalina intabarrata che si riparava dall'aria addossata di dentro al portone. «All'ospedale», rispose lentamente Scacerni. E come vide che colui mostrava tutt'altra voglia che d'essere accostato, affacciato, «Mi sento», insisté, «un certo che nelle ossa. Basta, vorrei sbagliare, ma di quattro che eravamo in famiglia in questa settimana sola, tre sono andati. Resto io e ho paura, più di là che di qua. Anzi, sapete quel che si dice. Sarà ben fatto che mi stiate discosto, se è vero che è anche attaccaticcio». E s'accostava, ciondolando il capo, mettendo dentro un piede. «Sarà ben fatto, sì!» esclamò la guardia, ritraendosi di tre passi. E dicevano essere male da prendersi non solo col toccar persone e oggetti infettati, ma pur col fiato. «Avete le carte? E vi chiamate? Di dove venite? In una settimana sola, in una famiglia, in tre!» soggiunse con un accento più e più spaurito. «Da fuoco morto», rispose Scacerni, facendo a caso il nome d'un paesello non lontano, e parlando sempre più con aria stordita. «Sono di fuoco morto, eravamo quattro in famiglia, ho capito, Dio ci liberi, ci batte la peste così forte anche a fuoco morto, così vicino!» «Malamente, se mi fate passare vado dritto all'ospedale, perché sono quasi sicuro d'averla, se no mi butterò qui di fuori, perché non mi reggo più in piedi. Uno di più, uno di meno. Parlate per voi, il mio uomo!» Il vento acre si ingolfava per il portello sotto le volte buie della porta e infreddoliva ed era aspro alla gola e ai bronchi. La guardia ebbe forse pietà, certo paura, dell'uomo che le parlava. «Passate!» disse. «Svelto!» Mentre Scacerni non se lo faceva dire due volte, s'affacciò dal corpo di guardia al capoposto, esclamando «Chi è? Ha le carte in regola? Oh, e voi dove andate?» Ma la guardia gli levò la voglia di proseguire l'inchiesta. «Viene da fuoco morto e ha la peste addosso. Salute a noi, la peste!» «Vado all'ospedale», diceva Scacerni, facendo le viste d'accostarglisi, ricominciando la tiritera. «Buon viaggio! Altrettanto a voi!» Il capoposto cominciò a far gesti di scongiuro, che Scacerni prese come un lasciapassare. «Avete due baiocchi in tasca?» gli gridò dietro la guardia. «A cercar bene credo di sì», rispose Scacerni, credendo che volesse un pedaggio. Ma quella, in cui prendeva più luogo la pietà col suo allontanarsi, «per un baiocco vi danno una minestra calda alla congregazione del sussidio!» «Guarda dove ho incontrato un galantuomo», pensò Scacerni, che non aveva grande stima di guardie e di sbirri. Ringraziò e s'affrettò, quasi per non lasciare a costui il tempo di pentirsi della buona azione. La fame, poi, gli dava tanto tormento che quasi avrebbe preferito essere meno sano per non sentirla tanto. Baiocchi ne aveva tanto pochi che anche uno era una spesa. Inoltre non incontrava persona a cui chiedere dove fosse la congregazione. Camminava lungo il muro per una strada larga senza un'anima e senza voci, e la nebbia non lasciava scorgere tre passi distante, e non trapelava lune dalle finestre chiuse, soltanto dagli orti abbondanti in quel quartiere. La campanella d'un convento, d'un oratorio, squillava con una tristezza affrante e soffocata. La nobile città, immiserita, sbattuta dagli eventi, pareva davvero spopolata.
Per Pagine di Classici, Laura De Luca ha letto un passo da Il mulino del Po di Riccardo Bacchelli. E siamo giunti al termine. Pagine, Fogli, Parole quest'oggi ha divagato sulla parola rifiuto, tratta dall'ultima enciclica di Papa Francesco, Laudato Si, che affronta il grave problema ecologico del pianeta. Da Alessandra Petitta un saluto e un buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio Vaticana Italia. A presto.